Newsline di Controradio, notiziario regionale.
Inizia alle 12.45 quest'oggi, mercoledì 1 ottobre, l'informazione regionale di Controradio e parte da Livorno. La nave battente bandiera israeliana Zim Virginia ha lasciato ieri sera il porto di Livorno senza scaricare o imbarcare alcuna merce, un risultato importante non solo per la comunità portuale ma per tutta la città, dice il segretario generale della CGIL di Livorno Gianfranco Francese. Ieri sera assemblea cittadina promossa dal sindacalismo di base, dalle realtà sociali che stanno animando il presidio permanente al varco Zara, in costante aggiornamento con la Sumut Flottiglia, pronti a chiamare alla mobilitazione in caso di attacco. Sentiamo dal presidio permanente al porto Caterina del coordinamento antifascista di Livorno.
E mentre comunque noi parliamo, la Severn, noi siamo quasi sicuri che sia riuscita a scaricare e purtroppo non possiamo sapere in che modo, come, tramite che porto, però siamo quasi certi che sia riuscita a scaricare. L'assemblea in piazza Tias che abbiamo fatto ieri dopo il blocco della ZIM ha visto intanto una larghissima partecipazione, la piazza era piena di cittadini e cittadine livornesi. Io mi sento di dire che insieme ai portuali la città sta espropriando il porto perché sta decidendo quello che può partire e quello che non può arrivare nel nostro porto, e abbiamo chiarito per l'ennesima volta che comunque il punto in cui siamo, il piazzale Zara, è un punto strategico, perché qualora in queste ore la flottiglia è a rischio, qualora venisse attaccata, noi qui siamo in un punto strategico perché abbiamo individuato un punto che bloccheremo appunto in caso di attacco, e è un punto, diciamo, nevralgico della città che appena verrà bloccato, diciamo, bloccherà tutta l'economia e tutti i trasporti merci della città.
Perché l'obiettivo è, in caso di attacco alla flottiglia, bloccare tutto.
Ma l'economia di guerra va fermata, e se non si, non, se non viene fermata dai governi, ci pensano i cittadini a farlo, così come bloccano le armi, bloccano anche l'economia. Anche noi stiamo seguendo con molta attenzione qui dal presidio. Da ieri notte abbiamo avuto la diretta proiettata qui al presidio tutto il tempo, abbiamo seguito con tantissima preoccupazione e ansia, anche perché abbiamo dei compagni che conosciamo direttamente, tra l'altro, sopra la flottiglia abbiamo Giose del CALP.
Restiamo in tema perché si preannuncia, secondo gli organizzatori, come il più grande e diffuso flash mob mai realizzato in Italia da quando è iniziato l'attacco israeliano a Gaza. Stiamo parlando di Luci sulla Palestina, si svolgerà domani, il 2 di ottobre, dalle 21 in tutto il paese. Gli ospedali sono oltre 200 quelli che hanno aderito sino ad oggi, oltre 20 in Toscana si illumineranno grazie a torce, candele o semplici cellulari. Decine di migliaia di operatrici e operatori sanitari ricorderanno i nomi dei 1677 colleghi uccisi a Gaza in una lettura a staffetta nazionale. A promuovere l'iniziativa il personale sanitario delle reti Digiuno per Gaza e Sanitari per Gaza. Il flash mob arriva dopo la giornata nazionale di digiuno contro il genocidio palestinese dello scorso 28 agosto, alla quale avevano partecipato oltre 30.000 tra operatrici e operatori del servizio sanitario. Sentiamo la dottoressa Maria Teresa Tanzi dell'ospedale Santa Maria Nuova e Palagi della ASL Toscana Centro.
Lettura dei nomi dei sanitari è, diciamo, il ponte che ci lega ancora di più alla popolazione di Gaza. Il fatto di manifestare davanti agli ospedali è assolutamente anche per ricordarci che gli ospedali sono nostri, nostri degli operatori ma nostri dei cittadini. Una manifestazione pacifica, silenziosa, rispettosa ma forte e determinata. Sventoleranno soltanto bandiere della pace della Palestina per evitare eventuali clamori che purtroppo, e strumentalizzazioni che purtroppo sappiamo che in queste manifestazioni possono essere dietro l'angolo, e sostanzialmente staremo insieme. L'idea di illuminare con le torce, con lumini, con i nostri cellulari la luce, diciamo, questa sera è per non perdere l'attenzione e non disperdere l'attenzione e la luce che vogliamo puntare sulla Palestina. Tutti noi siamo al servizio di questa missione, cioè di non far sì che cadano le luci e l'attenzione sulla Palestina, ecco, su Gaza. Tutti noi abbiamo avuto quel momento in cui abbiamo detto: accidenti, vorrei essere lì a dare una mano. Chiaramente ci sentiamo dei privilegiati perché noi siamo in Toscana, perché noi lavoriamo nei nostri splendidi ospedali con tutti i problemi della quotidianità che chiaramente sappiamo tutti, però ci ci sentiamo comunque dei privilegiati a non rischiare la vita, andare a lavorare, entrare in turno. Per cui devo dirle che un sentimento, diciamo, combattuto di vicinanza, di comunione, anche, non voglio parlare di senso di colpa, però ecco, un senso di responsabilità ce lo sentiamo. Ogni volta che entriamo a lavorare sappiamo che dei nostri colleghi può darsi che non finiscano il turno, sappiamo che a volte i turni non esistono perché ormai rimangono e vivono dentro gli ospedali.
Bon, cambiamo argomento, andiamo adesso a Pisa, dove la destra si spacca sulla sicurezza dopo le polemiche sulla rissa in piazza delle Vettovaglie. Il deputato leghista Edoardo Ziello attacca l'amministrazione comunale, il sindaco Conti, suo a questo punto ex pupillo. Sentiamo in diretta i dettagli di questa vicenda da Domenico Guarino. A te, Domenico.
Sì, Raffaele, chi di sicurezza perisce, potremmo dire, utilizzando un refrain abbastanza consunto, certamente, ma allo stesso tempo in grado forse di chiarire quello che sta accadendo a Pisa, dove dopo l'ennesima rissa con bottigliate in piazza delle Vettovaglie, già teatro nel passato più o meno recente di fatti simili, si è appunto scatenata una nuova polemica sulla gestione dell'ordine pubblico e sul controllo del territorio, anche dopo un'accurata lettera aperta da parte dei comitati civici cittadini. Però la particolarità è che a Pisa l'amministrazione di centrodestra e il sindaco Michele Conti, che ha peraltro la delega alla polizia municipale, nato come civico, poi transitato in la Lega, ha un padrino politico abbastanza ingombrante, cioè l'onorevole Ziello, salviniano anche egli, da sempre molto attento alle questioni della sicurezza. E allora ecco che di fronte alle proteste dei cittadini Ziello attacca il suo figlioccio politico dicendo che le scuse stanno a zero e che Conti non può far finta di nulla perché è lui il primo responsabile. Il sindaco, da parte sua, per ora non replica, pare incassare il colpo. Cosa accadrà ora? Nel mirino c'è certamente la delega alla polizia municipale, che, come dicevamo, è proprio in capo al sindaco. Ziello forse vorrebbe rivederla a questo punto per dare magari una gestione dei vigili in torsione più muscolare. In ogni caso una bella bega, considerando che proprio il tema della sicurezza a Pisa, a Firenze come altrove è uno dei cavalli di battaglia anche per questi regionali, ma sempiterni, potremmo dire, della destra. Per ora è tutto, a te la linea.
Grazie a Domenico Guarino. Andiamo a parlare adesso delle elezioni regionali, pochi giorni al voto del 12 e 13 ottobre, che disegna la guida amministrativa della Toscana nei prossimi 5 anni. Campagna elettorale sottotono, ma pronta ad accendersi nelle ultime ore di sfide e dibattiti, con sanità e lavoro al centro delle proposte dei 3 candidati. Sentiamo i dettagli nel servizio di Giorgio Bernardini.
I fioretti si incrociano soprattutto sui temi della sanità e del lavoro. Il presidente uscente gioca in difesa, i due sfidanti provano a pungerlo proponendo modelli alternativi di governo della regione. A pochi giorni dal voto per le regionali in Toscana, la campagna prova così a entrare nel vivo, un tentativo che sconta la difficoltà di avvertire un vero e proprio clima di chiamata alle urne, anche in considerazione del mese scarso che i candidati hanno avuto per accendere l'interesse dei toscani. Il campo largo di Eugenio Giani è spronato a sinistra da Toscana Rossa, con la candidata presidente Antonella Bundu. Per lei lo sviluppo deve essere guidato dal pubblico, con comunità energetiche diffuse, rifiuti zero e trasporto ferroviario al posto di traffico e alta velocità. Le istituzioni, ha detto in uno dei suoi interventi più ficcanti, devono stare dalla parte di chi vive del proprio salario. La sua critica ai rigassificatori e urbanistica contrattata fa il paio con la proposta di aggredire le liste d'attesa in sanità attraverso l'uso delle informazioni che la regione già possiede, mettendo in discussione l'intramenia e investendo su politiche di prevenzione. Questo è paradossalmente il punto di contatto più forte con lo sfidante della coalizione di centrodestra, Alessandro Tomasi, che punta a convincere gli elettori sulla necessità di un cambio di passo, attrarre investimenti, sburocratizzare, rigenerare aree industriali e rilanciare infrastrutture e logistica. La regione non può fermarsi ai tavoli di crisi, dice Tomasi. Serve una strategia per fermare la deindustrializzazione e dare opportunità ai giovani. Il centrosinistra di Giani, presidente uscente, rivendica invece la continuità rispetto ai progetti già inaugurati nella scorsa consiliatura. Infrastrutture come la Tirrenica e l'alta velocità sono definite nella sua narrazione la spina dorsale di una Toscana che deve crescere senza lasciare indietro nessuno. Accanto a questo Giani promette sostegno a imprese innovative, turismo sostenibile, artigianato e rigenerazione urbana. La strada, ha detto su questo punto Giani, è chiara. Serve una regione più forte, competitiva e inclusiva.
Il bollettino elettorale, gli avvenimenti previsti per quest'oggi.
Questa mattina presso Libri Liberi in via San Gallo a Firenze, scenario 2030, le proposte e le richieste di Lega Ambiente Toscana ai candidati e alle candidate. Sempre a Firenze in via Lorenzo il Magnifico 88 alle 15.30 Anao Assomed Toscana incontra sui temi della sanità pubblica i candidati alla presidenza e al consiglio regionale della Toscana. A Sesto Fiorentino Zoo Working in via Renato Bruschi alle 18, dibattito sul futuro della Piana di Scandicci e Lastra Signa. Promosso da CNA con 8 candidati del collegio Firenze 4 partecipano Lorenzo Vignozzi, Alessandro Martini, Lorenzo Falchi, Letizia Marchese, Fausto Merlotti, Claudio Gemelli, Paolo Giovannini e Fulvio Cervini. In piazza Pier Vettori nel capoluogo toscano questa sera alle 20, quarta edizione della Notte delle Edicole, iniziativa promossa dal sindacato Edicolanti Sinagi e sostenuta da SLC-CGL. Gli edicolanti incontrano politici, amministratori locali e candidati alle regionali per illustrare la situazione di crisi del settore e chiedere impegni per affrontarle. Segnalazioni dei candidati per gli appuntamenti sul territorio toscano in vista delle regionali del 12 e 13 ottobre, scrivere a redazione @controradio.it.
Andiamo adesso a Bagnasipoli, flash mob con passeggiata stradale organizzata dall'associazione Valle di Rimezzano, che prosegue così la sua mobilitazione contro il progetto di ampliamento della International School of Florence. Sentiamo le motivazioni della mobilitazione con la voce di Neri Fatigati dell'associazione Valle di Rimezzano.
Il possibile cubo nero di Rimezzano non è un cubo, ma sono una serie di strisce estremamente consistenti, visibili e impattanti, anch'esse scure, che dovrebbero sorgere sul crinale della magnifica Valle di Rimezzano nel comune di Bagnaripoli per realizzare appunto gli edifici della scuola americana cosiddetta, l'International School of Florence. È un cubo nero che forse si può evitare, però speriamo di poterlo evitare, che non succeda come all'ex teatro comunale dove l'hanno scoperto quando era finito. La Valle di Rimezzano è una zona che ha un vincolo paesaggistico che non permette neanche di mettere un pannello solare o di fare un lucernario. Cioè, i cittadini qui non possono fare niente. Nel piano operativo del 2003 del comune di Bagnaripoli c'è questa scheda che permette di fare 9.500 metri quadri più 2.500 metri quadri di posteggi interrati ma anche esterni, sbancando la collina. Ora, questo crea una disparità che non è definibile, capisci? Non si può capire come mai nessuno può fare nulla e poi si permette un progetto edilizio di questa portata. Per quanto riguarda la viabilità, la stessa scheda inserita nel piano operativo dice che qui non ci sono strade. Allora, la scuola è la funzione che richiede il maggior numero di passaggi auto, perché il genitore porta il bambino e poi va via, no? Poi torna a prenderlo e poi va via.
Torniamo a Firenze. Da oggi, il 1° di ottobre, alla Biblioteca delle Oblate torna la rassegna Leggere per non dimenticare, la rassegna inventata, curata per 30 anni da Anna Benedetti, recentemente scomparsa. Quest'anno autori e lettori si incontrano sul tema Un mondo nuovo. Sentiamo Paola Pesci, che è adesso la curatrice della rassegna Leggere per non dimenticare, giunta alla sua 31ª edizione.
Questa 30ª stagione naturalmente nasce nel ricordo di Anna e cerchiamo di portare avanti questo progetto culturale seguendo quello che è stato il suo insegnamento, insomma quello che abbiamo sempre fatto, quindi proporre un calendario di autori di alto livello, multidisciplinare, per cui affrontiamo tanti argomenti seguendo un mondo nuovo, quindi tutti i cambiamenti che stiamo vivendo e che si prospettano anche per il futuro. Ho voluto inserire gli autori stranieri perché era un'idea a cui tenevo e ci pensavo da tanto tempo. Fra l'altro, anche fra le novità avremo anche un graphic novel, e mentre invece per quanto riguarda gli autori stranieri abbiamo avuto delle opportunità, le abbiamo colte, a iniziare da questo sabato con William Darlingpole e poi a seguire David Quammen, poi a fine ottobre avremo Alexander Etkind con La Russia contro la modernità e poi a novembre Christopher Bollen, che è un autore americano di thriller, uno dei più famosi e stimati. Poi naturalmente senza dimenticare tutti gli altri autori, quindi la narrativa con Paolo Di Paolo, Chiara Valerio, Paola Cereda, Roberto Cotroneo e tanta scienza, l'intelligenza artificiale con Nello Cristianini ma anche con il filosofo Maurizio Ferraris. Parleremo appunto di scienza anche con Gianfranco Pacchioni, quindi ci chiederemo, prima la ricerca era in mano alle istituzioni pubbliche, adesso è spesso in quella privata, nelle mani delle istituzioni private, per cui ci chiediamo se questa scienza continua a fare il bene, diciamo, di tutti oppure no.
Siamo in chiusura, le previsioni del tempo: il cielo per domani sulla Toscana è previsto sereno, poco nuvoloso, venti moderati, mari poco mossi sotto costa, mossi o molto mossi al largo, le temperature in calo, le minime, le massime in ulteriore calo, temperature inferiori alla media. Le 13 in questo momento è tutto, grazie per averci seguito, buon ascolto sulle nostre frequenze.
La Newsline di Controradio, notiziario regionale.